Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi abbiamo la gioia di celebrare la festa di Maria, che realizza pienamente la sua esistenza unendosi a quella del Figlio, del Padre e dello Spirito Santo. Non possiamo stamattina non mettere anche però una nota di preghiera, di intercessione per quelle persone che sono state coinvolte nella caduta del ponte di Genova. E direi che è proprio nella luce di Maria che sale al cielo che possiamo ripensare anche alla nostra vita terrena, alla fragilità di tutte le nostre strutture e comunque alla tappa finale della nostra vita. Ecco, noi oggi celebriamo la vittoria di Dio sulla morte. In Maria la Chiesa lo proclama in maniera solenne. Pensate, da sempre, da tutti i secoli, tutti i padri della Chiesa che hanno sempre proclamato questa meravigliosa conclusione della vita di Maria, e poi è stato Pio XII, nell'anno 1950, a trasformarlo in una delle verità fondamentali della Chiesa, proclamando appunto che Maria è assunta alla gloria celeste. Chiediamo in questa nostra celebrazione che il Signore ravvivi la nostra fede. Tutte e tre le letture sono chiaramente intonate alla festa e ci parlano della vittoria di Dio, la vittoria della vita sulla morte. La prima lettura dall'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, quindi le prospettive finali. Una scena meravigliosa, una donna vestita di sole, le stelle, la luna le fanno corona e lei le domina tutte e partorisce un figlio che chiaramente è Gesù, ma c'è un drago rosso, il male, il peccato, la violenza, che fa una lotta gigantesca con la donna. E questo figlio è però colui che salva il mondo intero. Ecco, nella Bibbia, quando fu scritta questa pagina, San Giovanni parlava della Chiesa che vince. Noi vediamo in questa donna, vediamo Maria, perché è la prima credente, la prima cristiana, quindi la prima della Chiesa, che ha saputo davvero accogliere la parola del Signore e fidarsi di Lui. Accogliamo con fede questa lettura. San Paolo, nella seconda lettura, scrive ai cittadini della città di Corinto che credono fermamente che Cristo è risorto, ma non credono che anche noi risorgiamo. Hanno così questa idea bella di Gesù, ma non hanno il coraggio di pensare che anche noi risorgiamo. E allora Paolo ribadisce con molta chiarezza che la risurrezione di Cristo è una primizia, cioè lui è stato il primo per far comprendere qual è la sorte che toccherà a tutti noi. Noi abbiamo una visione molto materiale di un corpo che risorge e dopo è uguale a quello di prima. No, la lettura ce lo dice, il corpo di Cristo risorto è un corpo glorioso, è un'altra cosa di cui nessuno di noi ha un'esperienza diretta, e quindi accogliamo con fede anche questa lettura. Poiché nella lettura del Vangelo c'è il Magnificat recitato da Maria, quando arriviamo lì lo recitiamo insieme con calma, lentamente, proprio come preghiera. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto all'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. È parola del Signore. Oggi parliamo di paradiso, parliamo di vita, di una vita che dura per sempre. E i cristiani fin dai primi secoli hanno onorato Maria. Nel Vangelo non c'è neppure una sola parola che ci dica se Maria è morta o se è passata direttamente dalla terra al cielo. Nel Vangelo non c'è nulla, ma immediatamente la fede cristiana ha creato racconti, noi li chiamiamo apocrifi, perché la Chiesa non li ha riconosciuti, perché sono ricchi di fantasia, aggiungono particolari inventati, e quindi quando nel primo secolo hanno deciso quali erano i libri accettabili, questi li hanno messi da parte. Però andandoli a leggere è molto interessante, e pensate che descrivono la morte di Maria e così, che nel momento in cui arriva il momento, tutti gli apostoli, dovunque si trovassero, presi dagli angeli, ritornano nella casa dove c'è Maria. Ecco, capite che già questa è pura fantasia. E poi arriva Gesù con una schiera di angeli e prende sua madre e la porta in paradiso. Questo è il racconto. Allora, noi non sappiamo esattamente quando e come e dove, ma la tradizione ci dice, e tutti i padri della Chiesa l'hanno sempre scritto e proclamato, che proprio per il fatto che Maria doveva essere la mamma di Gesù, questo è il nucleo, essere madre, niente meno che di Dio che si fa uomo. A partire da questa scelta, che è la scelta di Dio, non è un merito di Maria, è un regalo grandioso che Dio fa a questa creatura, però a partire da questo dono Dio la prepara immacolata fin dal momento del concepimento, cioè mai nessun peccato, nessuna fragilità morale ha toccato la persona di Maria. Noi lo proclamiamo l'8 dicembre nella festa dell'Immacolata Concezione. Quindi prepariamo questa donna che deve diventare la madre mediante il regalo, direi, più bello, più importante, essere santa nel corpo e nello spirito al 100%. Per noi è così, è un sogno, è un desiderio, ma purtroppo ogni mattina quando iniziamo la Santa Messa diciamo: Signore, perdonaci le nostre fragilità. Ecco, pensate cosa vuol dire questo. Poi si sviluppa la vita di Maria, la conosciamo, e il Vangelo di stamattina ci presenta un momento molto bello, direi. A me piace perché c'è, come dire, tanta teologia, ma fatta da due donne, da due mamme, incinte tutte e due, che si salutano, che si abbracciano, che danzano insieme, e quel Gesù che è già presente nel grembo di Maria, che quasi direi un tabernacolo vivente in quel momento, no? Maria che contiene il corpo e l'anima e la divinità di Cristo, che va a santificare la casa di sua cugina Elisabetta, e Elisabetta che viene riempita di Spirito Santo e proclama in maniera solenne, molto bella, la seconda parte dell'Ave Maria: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. E pensate, in quel momento davvero c'è luce di Spirito Santo che permette a Elisabetta di capire che cosa sta vivendo, e poi luce di Spirito Santo per Maria che proclama una delle preghiere più belle che noi adesso abbiamo proclamato insieme coralmente: il mio spirito esulta, il mio cuore contento. Io voglio farvi vedere che Dio è grande, il mio spirito magnifica il Signore. È una traduzione un po' brutta in italiano. In latino vuol dire: io rendo grande Dio davanti ai tuoi occhi. Con la mia vita piena di gioia, tu finalmente puoi vedere il volto di un Dio grande che ci ama. E fa una descrizione di situazioni difficili da realizzare, perché parla di una società nuova dove l'amore, la fraternità, la condivisione, il rispetto sono diventati la legge della vita. Ecco, questo è il sogno di Maria. La Chiesa, i sacerdoti, i religiosi, le persone che vogliono farlo, tutte le sere leggono questa preghiera, ed è un po' una sfida, perché magari hai vissuto una giornata difficile dove anche tu magari sei caduto nel peccato, e alla fine gli dici: Signore, ma io ho fiducia in te, nella tua misericordia che è da sempre, che non mi abbandonerai e mi permetterai già domani di cominciare una vita migliore, una giornata piena di luce. Allora vedete che il Vangelo di stamattina ci parla di speranza, ci parla di un orizzonte. Ma poi si sviluppa la vita di Maria. C'è un altro momento fondamentale, che è quando Maria si trova ai piedi della croce. E quello, direi, è il momento della consacrazione di Maria come nostra madre. Voi ricordate l'episodio. Se prima l'avevamo ammirata come madre di Cristo, preparata a questo dono meraviglioso, scopriamo ai piedi della croce, per mezzo proprio della voce di Gesù, che questa donna era stata preparata per essere la madre non solo di Gesù, ma di tutti noi. Quando Gesù, guardando Giovanni, dice: figlio, ecco tua madre, madre, ecco tuo figlio. Pensate che bello essere uniti tutti insieme in questa maternità. Maria che diventa colei che in qualche maniera, come tutte le mamme, ha il compito di prenderci per mano e di condurci a Gesù. Poi si conclude la vita di Maria e non sappiamo come si è conclusa. Ecco, qui c'è una cosa bella, secondo me. Lo Spirito Santo nel cuore dei credenti. I primi credenti l'hanno onorata. Poi nei secoli tutti coloro che hanno scritto qualche cosa, che hanno fatto delle omelie, delle dichiarazioni, o nei concili, quando tutti i vescovi si radunano, hanno sempre detto che Maria, certamente anche con la sua tutta la sua persona è già nella gloria definitiva. Ma mancava una affermazione ufficiale da parte della Chiesa. Il primo novembre 1950, forse qualcuno con i capelli bianchi come me si può ricordare di questa data, primo novembre 1950, Pio XII, dopo aver consultato tutti i vescovi del mondo, proclama solennemente queste parole. L'Immacolata Concezione, vedete da dove parte? L'Immacolata Concezione, Madre di Dio, legate fra di loro queste due realtà, sempre vergine, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Una frase, direi brevissima, concentrata, ma molto chiara, che dice che al termine della vita terrena non ci dice se è morta o non è morta, e ci verrebbe la curiosità di saperlo. Nella pronuncia di Pio XII non c'è questa sottolineatura, ma terminata questa vita terrena che stiamo vivendo tutti, la persona di Maria, il Papa parla di anima e corpo, noi non sappiamo se siamo composti di anima e corpo, siamo una persona sola, secondo la Bibbia non c'è il dubbio, siamo una persona. I greci parlavano di anima e di corpo, ma nella Bibbia non c'è mai questa affermazione. La persona di Maria non dice che è salita verso l'alto, questo lo dicono i bambini, è una cosa infantile. Dov'è il cielo? Lo chiedete a un bambino e il bambino nella sua semplicità alza il dito e dice verso l'alto. Alto dove? Sapendo che la terra ruota e che abbiamo abitanti dall'altra parte del pianeta. È un linguaggio, è un modo di parlare, è un modo di esprimerci. Le realtà che non sono terrene, come facciamo a definirle? Allora abbiamo inventato una parola, la parola cielo. Dio è in cielo. E dov'è il cielo? Il cielo è nella mia anima, Dio è qui nel mio cuore, nel vostro cuore. Il cielo è dove abita Dio, ma noi non possiamo dire che c'è un luogo chiamato cielo. Non c'è un posto definito dove c'è il cielo. E noi, povere creature umane, sappiamo soltanto che viviamo una esperienza terrena e poi c'è un'altra realtà di cui non sappiamo nulla se non quello che ci viene rivelato da Cristo risorto che parla con i suoi apostoli e, mi permetto di aggiungere, da tutte le apparizioni di Maria, che direi è generosissima nell'apparire e nel parlare di questa vita definitiva dove un giorno saremo tutti insieme con lei. Allora, parlare di assunzione non è un movimento, non è che da un posto va in un altro, non è che è in un posto piuttosto che in un altro. Togliete tutta questa materialità dal racconto. La persona di Maria è nuova, gloriosa, come quella di Cristo. Vive una vita nuova, ma una vita vera, una vita di relazione. È bellissimo quando Maria appare e assume il volto, il colore della pelle delle persone a cui compare. A Kibeo in Ruanda era una Madonna nera che parlava la lingua ruandese, che parlava con le ragazze ruandesi. In Messico era una Madonna morena che parlava con un indigeno di quella terra, che poteva vedere una donna della sua razza, del suo colore, della sua lingua, che gli parlava. Bernadette Soubirous, che non parlava la lingua francese, ma parlava solo il dialetto del suo paese, ha visto una donna vestita come le donne del suo paese che gli parlava nella lingua, nel dialetto di casa sua. Vedete che bello. Ecco, allora, Cristo risorto, e abbiamo i Vangeli, le apparizioni di Maria che ci parlano di una vita definitiva. Cosa sarà di noi al momento della fine della nostra vita terrena? Ecco, la seconda lettera che Paolo di oggi, quale di Paolo è cristiano di Corinto, diceva: ma Corinzi, se Cristo è risorto e ha avuto un corpo glorioso, dovete fidarvi, perché lui è la primizia e anche il nostro corpo sarà glorioso. E cosa vuol dire corpo glorioso? Vuol dire che noi saremo in grado di vivere per sempre liberati da tutto quello che è caduco, che è temporaneo. Nasciamo, diventiamo adulti, invecchiamo, tutto questo non ci sarà più. Però cosa rimarrà allora di noi? Le cose più belle, tutto quello che abbiamo vissuto con amore. A me piace sottolineare: ti sei sposato, il tuo dono d'amore al tuo coniuge dura in eterno. Questa è la radice perché la Chiesa non può accettare il divorzio. È un patto che tu hai stabilito, Dio l'ha firmato, non torna indietro. Non sei riuscito a realizzarlo in terra, lo realizzerai perfettamente in cielo. Hai generato un figlio, sarai madre in eterno, sarai padre in eterno. Allora, tutte le relazioni umane che noi viviamo nell'amore, proprio perché c'è l'amore che è Dio stesso con la forza del suo spirito, durano in eterno, sono destinate addirittura a brillare, ormai liberate fortunatamente da tutto quello che di caduco noi abbiamo. Quindi vedete che bella anche questa idea, che nel momento della nostra morte la purificazione di tutte le nostre fragilità, l'abbiamo chiamata purgatorio, ma non c'è un posto chiamato purgatorio, non ci sono le fiamme, non ci sono queste cose terrene, c'è la purificazione dello spirito, meravigliosa, fatta da Dio. Allora a quel punto, liberi finalmente da tutte le cose terrene caduche, saremo uniti per sempre nella gioia e finalmente ci vorremo bene, finalmente ci riconosceremo nella verità, vedremo davvero chi siamo noi, chi sono le persone che abbiamo incontrato. Quindi una visione meravigliosa di paradiso, di cui oggi nella persona di Maria ci sentiamo di affermare la pienezza, di questa verità di fede che noi vogliamo credere. La paura della morte rimane, non la toglie nessuno, è un momento davvero di sacrificio, un momento di offerta, quasi direi una celebrazione che ognuno di noi deve compiere fidandosi del Signore. Ma avere a fianco la nostra mamma Maria, che ci ha preceduti, diventa davvero un segno di speranza. Noi continuiamo l'Eucaristia ringraziando il Signore di questo segno e preghiamo Maria che tenga stretta la nostra mano e ci tenga sempre vicini a lei, non solo la nostra mano, ma la mano di tutte le persone, perché tutti hanno bisogno e diritto di avere questa mamma che li conduce fino a Gesù.